Credo che ognuno di noi è d'accordo, dico ognuno di noi per chi legge la Bibbia, per chi è a conoscenza della verità, che certamente come il mondo magari crede che Gesù sia nato il 25 dicembre, questo è per scontato, ripeto, per chi legge la parola di Dio, che è una data, quella messa è sbagliata, assolutamente. Adesso non vogliamo parlare esattamente della data, perché per noi cristiani il 25 è assolutamente irrilevante. Ciò che conta è quello che dice la parola di Dio. E la parola di Dio dice che Gesù è venuto, e noi abbiamo tanti di quei passi nella parola di Dio che parla della sua nascita, parla della sua venuta. La parola Natale, nel suo significato etimologico, significa, vale a dire, è composta di due parole in latino: natus, che intende naturalmente nato, e alem, che significa appartenenza. Allora, vale a dire che Natale è il giorno di nascita di qualsiasi persona, non ha niente a che vedere di religioso. Natale è anche origine. Il Natale di qualcuno ci dice chi è e da dove viene. Chi è e da dove viene. Natale, la grande festa dei regali. Credo che quest'anno, certamente, se consideriamo quello che viene detto nelle notizie, il campo commerciale sta andando male, nel senso che le persone, quelle che non sono vaccinate, non possono andare a comprare, si vede già la differenza. E il Natale è anche, diciamo, sinonimo per regali. Regalarsi qualcosa di Natale e dare gioia a qualcuno. Perché ci regaliamo qualcosa per Natale? Magari si dice perché è la nascita di Gesù. Però, pensandoci bene, colui che è nato deve essere colui che deve ricevere i regali. Infatti, i re saggi sono stati loro a portare dei regali a Gesù. Per cui regalarsi reciprocamente è qualcosa che abbiamo noi aggiunto. Ma in verità, se parliamo veramente del Natale, vogliamo capire il suo vero e profondo significato della nascita di Gesù, siamo noi che dobbiamo regalare qualcosa al Signore. Siamo noi che dovremmo portare a Gesù dei regali e sarebbe logico e giusto. Invece è al contrario. Siamo noi che riceviamo un regalo. Purtroppo il Natale oggi è diventata una festa di famiglia che ci scambiamo appunto dei regali. E come avevo detto prima, è diventato un vero e proprio commercio. Questo ci fa capire che non abbiamo capito veramente per che cosa Gesù sia venuto, per che cosa lui sia nato. La Bibbia parla abbastanza riguardo la prima venuta di Gesù. E sapete, se noi parliamo di regali, allora una cosa è certa, e mi è piaciuto quello che ha detto Antonio. Il tema di questo pomeriggio è il più bel regalo, e riflettendo bene sul il più bel regalo che possiamo veramente ricevere è aver conosciuto Gesù nella nostra vita. Gesù è il nostro regalo da parte del nostro Padre Celeste. Andiamo a leggere la risposta quando noi Facciamo questa domanda: che cosa o qual è il significato per noi di questo regalo? Prendiamo la lettera ai Galati, capitolo 4, versetto 4 e 5, che dice: ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Andiamo a riflettere su un primo pensiero su questo testo. Paolo dice: quando giunse la pienezza del tempo. Ogni cosa ha il suo tempo, Dio ha il suo tempo. Chi di noi non sogna che vengano tempi migliori nella vita? A volte diciamo: auguriamoci dei tempi migliori, vero? Noi speriamo al tempo della piena realizzazione, in cui posso guardare con serena soddisfazione e dire: ecco, le cose ora sono a posto ed io sto bene. Noi aspettiamo questi tempi, aspettiamo dei tempi migliori. Certamente anche in questo periodo di pandemia è chiaro che aspettiamo il tempo in cui tutto sarà come prima, ce lo auguriamo. E chi di noi non desidera che questi tempi arrivano presto? Vorremmo tutto e subito. E poiché il tutto e subito non c'è, siamo sempre sotto stress. Sempre pressati dal correre, sapete? Dal correre dietro al tempo. Dio invece agisce diversamente. Dice: quando è giunta la pienezza del tempo? Io mi sono chiesto: Signore, ma perché non sei nato in questo periodo, nel 2000? Perché non era il tempo. Il Signore sapeva perfettamente quando era il tempo della pienezza che Cristo doveva nascere. E dal momento di questa pienezza, sapete cosa è successo? Il mondo non è più lo stesso. Con la nascita di Gesù, il mondo non è più lo stesso. Se Dio viene a noi nel suo tempo, non nel nostro, nel suo tempo, dovremmo aprire i nostri cuori per cercare il tempo di Dio nel nostro tempo, per vedere cioè come Egli opera nella nostra vita, perché ci sta chiamando a riceverlo. In Marco capitolo 1, versetto 14 e 15 leggiamo: dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. E cosa dice? Ravvedetevi e credete al Vangelo. Miei cari, oggi è anche il tempo per te, è anche il tempo per noi, perché in questo tempo, che sarebbe oggi pomeriggio alle 5:25, il Signore ci sta parlando e dice: ravvedetevi e credete al Vangelo, perché questo tempo passa. C'è una bella parola del profeta Isaia che ci può condurre in questi pensieri. Isaia 55, versetto 6, che dice: cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. Perché oggi è il tempo di poter veramente aprire il cuore e ricevere questo regalo che è Cristo Gesù come Signore nella tua vita. Oggi è il tuo tempo. Leggiamo in Seconda di Corinzi, capitolo 6, versetto 2, poiché egli dice: ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco, eccolo ora il tempo favorevole. Eccolo ora il giorno della salvezza. Miei cari, Se oggi pomeriggio c'è qualcuno in mezzo a noi che ancora non ha capito perché Cristo è venuto, forse l'ha capito, ma non lo ha provato con il cuore, perché bisogna aprire il nostro cuore per ricevere un regalo. Quando io voglio fare un regalo a te, tu cosa devi fare? Devi aprire le tue mani e riceverlo. Io posso fare un regalo a te, ma sei tu però a prenderlo. E Gesù vuole regalarti la sua salvezza. Vediamo un secondo punto. Dio mandò, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio. Dio non mandò un angelo per riscattarci dai nostri peccati. Sarebbe stato troppo facile. Dio non mandò un angelo. In Ebrei capitolo 10, versetto 5 a 7 leggiamo: ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Mi hai preparato un corpo. Vale a dire che Gesù era già nell'eternità. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, oh Dio, la tua volontà. E qual era la volontà del nostro Signore? Nascere per morire. Nascere e morire per i nostri peccati. Questo è il più grande regalo che Dio poteva farci. Lui ci ha regalato il meglio di tutto quello che possedeva, suo figlio. In prima di Giovanni, capitolo 4, versetto 9 e 10, leggiamo: in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, per i nostri peccati. Dio ha mandato suo figlio, lo ha mandato, ma non solo per farci visita, ma lo ha mandato per morire. Lui è nato per morire. Dio manda suo figlio come regalo per mostrarci, miei cari, sapete cosa? Quanto Lui ci ama. E io mi domando: quanto amiamo noi il Signore? Quanto? E in che maniera possiamo noi dimostrare l'amore per il nostro Signore? Dio lo ha dimostrato mandando suo figlio. E noi? Io? Tu? In che maniera possiamo noi in questo momento fare un regalo al Signore? Perché è giusto. E sapete, l'unica cosa che è prezioso agli occhi di Dio, quando noi vogliamo fare un regalo per dimostrare quanto lo amiamo, è regalare il nostro cuore, la nostra vita, di dire: ecco Signore, solo questo accetta il Signore, il nostro cuore, la nostra vita, la nostra volontà, la nostra decisione di dire: Signore, io voglio vivere per te. E poi, come terzo, il nostro testo dice: nato da donna. Nascere da donna è il passaggio obbligatorio per venire al mondo. Altri passaggi non ce ne sono. Altro ingresso non c'è, neppure per il figlio di Dio, il grembo materno. Ebbene, insistere sul fatto che a Betlemme non è nato un supremo, diremo, semidio, ma un bambino come tutti gli altri. Il Signore Gesù, per venire su questa terra, ha dovuto passare da una nascita come la tua e la mia. Altre vie per venire non ce n'erano. Eppure questo bambino normale è chiamato Emanuele, Dio con noi. Per noi esseri umani è difficile da comprendere e accettare. È troppo grande per noi. Questo Dio, creatore del cielo e della terra, per amore della sua creatura, si sveste della sua divinità e per condividere con noi la condizione umana. Infatti Paolo dice in Filippesi, capitolo 2, i versetti 6 e 8, versetti che naturalmente conosciamo abbastanza bene, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Simile agli uomini intende anche naturalmente che il Signore è nato sì come te, come me, però senza peccato. Ecco perché qui Paolo definisce, dice, simile agli uomini. Non è che il Signore aveva sei dita o qualcosa di diverso. Lui era un essere umano come te, come me, però senza peccato. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, prendendo e facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Egli è l'eterno figlio di Dio, eppure è nato da donna. Se Gesù fosse stato soltanto un uomo, ascoltate bene, non ci sarebbe stata ragione di dire che è nato da una donna, giusto? Perché l'unica maniera per vivere su questa terra è la nascita nel grembo della madre. In che altro modo potrebbe nascere un uomo se non nella, diciamo, nascita naturale? Perché Paolo qui aggiunge nato da donna quando è scontato? A meno che lui non sia il Signore, l'Eterno, che si svuota e viene su questa terra come essere umano ed essere sacrificio per i nostri peccati. Perché doveva diventare uomo? Perché Gesù doveva diventare uomo? Vorrei raccontarvi una piccola storia. Una notte d'inverno, d'inverno molto freddo, un agricoltore sentì un suono martellante contro la porta della cucina. Andò alla finestra a guardare e vide dei passeri infreddoliti che cercavano di entrare in casa perché attratti dal calore interno. L'agricoltore si è coperto, uscì e cercò di togliere la neve fresca per aprire la stalla per far entrare questi uccelli in difficoltà. Accese le luci, gettò un po' di fieno in un angolo e seminò dei cracker sbriciolati verso il fienile per farli entrare, per attirarli. Ma i passeri nascosti nel buio avevano paura di lui. Ha tentato in varie maniere e non entravano. Spingerli da dietro verso la stalla, gettando le briciole in aria verso di loro, ritirandosi a casa per vedere se andavano nella stalla da soli, visto che avevano paura di lui. Niente ha funzionato. Gli uccelli erano terrorizzati e non riuscivano a capire che l'agricoltore stava cercando niente altro che aiutarli. Si ritirò a casa sua a guardare i passeri attraverso una finestra e mentre guardava quei passeri un pensiero l'ha colpito come un fulmine. Se solo avessi potuto diventare un uccello, uno di loro, solo per un attimo, non si sarebbero spaventati e gli avrei indicato la strada per il calore e la sicurezza. Nello stesso tempo ebbe un altro pensiero profondo questo agricoltore. Aveva afferrato l'intero principio dell'incarnazione di Cristo. Dio fatto uomo e venire a comunicare con noi. Capite perché il Signore si è fatto uomo per venire e comunicare con noi, portare la buona notizia, l'Evangelo, la migliore notizia che un essere umano potesse mai ricevere. Dio vi ama. Dio vuole salvarvi dai vostri peccati. E se noi non riconosciamo che siamo dei peccatori e come tali persi davanti a Dio, allora niente e nessuno ci può salvare. Solo riconoscere che noi siamo dei peccatori, siamo in grado di accettare la salvezza di Cristo Gesù, perché Lui muore sulla croce per te e per me. Lo devi solamente confessare, di dire: Signore, io ho bisogno di te. E io mi rallegro tanto che in mezzo a noi abbiamo anche una persona che veramente ha fatto questo passo. Abbiamo pregato insieme, ha riconosciuto e ringraziamo il Signore. E come ultimo, nato sotto la legge. Ma cosa significa questo? Paolo dice: Gesù, nato di donna, sotto la legge. Gesù è nato sotto la legge di Mosè con l'obbligo e il dovere di osservare tutta la legge. E a questa legge egli ubbidì perfettamente. Senza tale perfezione non solo non avrebbe potuto compiere la salvezza per noi, ma sarebbe stato anche lui investito dalla maledizione della legge. Se fosse stata valida la legge come sistema di salvezza, ascoltate bene, come sistema di salvezza, solo Gesù l'avrebbe meritata per la sua obbedienza perfetta. Invece, con la sua nascita e con la sua morte, egli ha salvato anche noi dalla maledizione della legge. Perché nello stesso momento, quando lui non meritava nessuna maledizione, diventò maledizione per te e per me, per il tuo peccato e il mio peccato. Gesù è stato l'unico essere umano a compiere tutta la legge di Dio. Unico. E infatti il Signore Gesù disse in Matteo 5, versetto 17: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. E grazie al Signore che Lui è riuscito a portare a compimento una vita perfetta. E quella perfezione, e questo è il mistero grandissimo, quando noi accettiamo Gesù nella nostra vita, che la sua giustizia, la sua perfezione ci viene assegnata anche a noi nel momento che crediamo in Cristo Gesù. Lui non aveva bisogno di compierla, ma lo ha fatto per noi. Durante la sua vita terrena Gesù non ha mai trasgredito un solo comandamento. Invece noi trasgrediamo continuamente, miei cari. Noi non abbiamo nessuna possibilità di salvezza se non per mezzo di Cristo Gesù. Cari amici, su di noi c'è una maledizione. Così dice la parola di Dio in Galati capitolo 3 versetto 10. Infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. Perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Nessuno di noi è capace di mettere in pratica tutta la legge di Dio. Perciò siamo sotto maledizione. Siamo persi. Nato sotto la legge per fare cosa? Riscattare quelli che erano sotto la legge. E qui c'è la parola riscattare. Il Signore ci ha riscattati dalla maledizione della legge ed è divenuto Lui stesso maledizione al posto nostro. In Galati capitolo 3 versetto 13 dice: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Potete capire quello che il Signore ha subito? Potete capire cosa veramente significa il vero Natale che intende la nascita di Gesù? Era già scontato che Gesù, nascendo per i nostri peccati, sarebbe stato un giorno maledetto, appeso al legno, soffrendo. Noi sappiamo che nel mondo ci sono tanti rapimenti di persone. Persone che si prendono in ostaggio chiedendo un riscatto. Un riscatto molto alto. E per il nostro riscatto, miei cari, non bastano tutti i soldi, ma tutti i soldi, non di miliardi, ma di bilioni, di biglioni e di biglioni, non basterebbero tutti i biglioni di euro su questa faccia della terra per riscattare una sola anima. Niente. Per riscattare una sola anima. L'unico riscatto, l'unica paga era il sangue di Gesù Cristo. In prima di Pietro, capitolo 1, versetto 18 e 20, leggiamo: sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandandovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della fondazione del mondo. Per cui il Signore, prima che formasse te e me il mondo, già era programmato che Lui un giorno avrebbe dovuto pagare il nostro riscatto con la propria vita, con il proprio sangue. In Matteo capitolo 20, versetto 28 dice: appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E il testo di Galati ci dice un ultimo pensiero: per ricevere l'adozione come figli. È meraviglioso, miei cari, è meraviglioso. Il Signore ci riscatta, ci salva, ma non è che ci dà solamente la salvezza, ma ci dà qualcosa ancora di più. Cioè, questo regalo del Signore è indescrivibile, che ci fa diventare Suoi figli, e come Suoi figli anche coeredi insieme a Cristo. Che cosa vogliamo altro? Che cosa deve fare ancora Cristo per dimostrare quanto ti ama? Cristo, per natura figlio di Dio, divenne figlio dell'uomo affinché noi, per natura figli dell'uomo, potessimo diventare figli di Dio. Quale prodigioso scambio! Ripeto questa frase: Cristo, per natura figlio di Dio, divenne figlio dell'uomo affinché noi, per natura figli dell'uomo, potessimo diventare figli di Dio. È straordinario. Dio è sceso affinché potessimo salire. Dio è sceso affinché noi potessimo salire. E si è fatto figlio dell'uomo perché noi potessimo diventare figli di Dio. A tutti quelli che lo hanno ricevuto, dice Giovanni, capitolo 1, versetto 12, a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, cioè a quelli che credono nel suo nome. Vuoi tu diventare figlio di Dio? Vuoi tu diventare figlio dell'Altissimo? Un giorno di stare alla presenza di Dio, apri il tuo cuore a Gesù, ricevilo. Ricevi il più grande e bel regalo che tu possa ricevere. Ti posso solamente invitare, perché la decisione di un regalo possiamo fare due cose, o rifiutarlo o riceverlo. E per riceverlo devo accettarlo. Apri il tuo cuore, che Dio ti benedica.